Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao Stefano, eccoci qua.
Ciao Cristian.
Allora, oggi si parla di?
Oggi parliamo di Roberto Rossellini. E ho capito e ho scoperto che ci sono veramente tante cose da raccontare rispetto a questo regista così importante. Tra altre cose è stato in un certo senso il padre putativo di Federico Fellini. Roberto Rossellini è nato nel 1906 e Rossellini nel 22, mi sembra, per cui c'è una certa differenza d'età.
Quindi per tutti gli appassionati di cinema si può dire un po' le basi del neorealismo, forse?
Ecco, è il padre del neorealismo.
Sì, li ha tracciati un po' lui, insomma. Tutto è iniziato con, no?
Certo. Diciamo. C'è un momento nella storia del cinema in cui la pellicola smette di raccontare sogni e inizia a raccontare la realtà. Un momento in cui l'Italia, uscita distrutta dalla guerra, si guarda allo specchio e decide di mostrarsi com'è. Ferita, povera, ma viva. Quel momento ha un nome, Roberto Rossellini. Rossellini nasce a Roma l'8 maggio del 1906. È figlio di un architetto benestante e la sua giovinezza si svolge tra le invenzioni tecniche, la passione per il suono, la fotografia, il montaggio. È un ragazzo curioso, attratto da tutto ciò che è nuovo, che si muove, che vibra. Quando il cinema inizia a diffondersi in Italia, Rossellini non sogna di fare l'attore o lo sceneggiatore, ma di stare dietro la macchina da presa. È affascinato dall'idea di costruire mondi di luce. Negli anni 30 comincia a lavorare nel settore cinematografico come tecnico del suono, poi come aiuto regista. Sono gli anni del regime fascista e il cinema è uno strumento di propaganda, un modo per mostrare al mondo l'immagine di un'Italia forte, ordinata, vittoriosa. Rossellini si muove in questo contesto con una certa abilità. Non è un militante, ma un osservatore. Capisce che se vuole fare cinema deve passare da lì. È in questo periodo che nasce la sua amicizia con Edda Mussolini, la figlia del Duce, e con il marito di lei, Galeazzo Ciano, allora ministro degli esteri. Un'amicizia che gli apre molte porte, studi, mezzi, produzioni, contatti. Rossellini non si schiera politicamente, ma approfitta di quelle relazioni per sperimentare e imparare il mestiere. Non è un opportunista, è un artigiano curioso che cerca spazi di libertà dentro un sistema chiuso. Nel 1941 firma il suo primo film importante, La nave bianca.
Perfetto. Allora, fra pochino poi daremo spazio a un po' di pubblicità. Intanto ricordiamo i recapiti.
Sì, se volete mandare un'email scrivete a Radio Cri.
No, scrivi a Radio Cri, tutta insieme.
Ah, scrivi a Radio Cri @gmail.com e per Instagram
radiocri.avezzano. Perfetto. Allora, mancano 30 secondi, ricordiamo sì. Appunto che chi vuole può seguire Al Cinema con il sia in podcast che in streaming il martedì alle 11:30. Quindi
bene.
Ancora una manciata di secondi, Stefano, vuoi salutare qualcuno? No, dato, ci siamo.
Tutti gli appassionati di Cinema con.
Perfetto, manca ancora una manciata, ecco che il nostro display, il nostro countdown va 3, 2, 1.
Non perderti le nostre dirette.
Ok, eccoci qua. Non nella foga di partire con la puntata, mi ero dimenticato anche di farti sentire la siglettina che abbiamo preparato per il programma.
Interessante.
Così, molto
per un cinema, diciamo, dark.
Eccoci qua, allora.
Eccoci, allora riprendiamo, stiamo nel 1941 e Roberto Rossellini firma il suo primo film importante, La nave bianca. È una storia ambientata su una nave ospedale durante la guerra, prodotta con l'aiuto della Marina Militare. Sulla carta è un film di propaganda, ma Rossellini riesce a trasformarlo in qualcos'altro. Usa attori non professionisti, veri marinai e infermiere, e gira in ambienti reali. Ciò che gli interessa non è la gloria della guerra, ma l'umanità dei personaggi, le loro paure, la loro solidarietà. È già in embrione un film neorealista, anche se nessuno ancora conosce quel termine. L'anno successivo, nel 1942, dirige Un pilota ritorna. È la storia di un aviatore italiano catturato in Grecia e del suo ritorno in patria. Il film è più narrativo, più classico, ma anche qui Rossellini lavora sui volti, sui gesti, sul senso di smarrimento dell'uomo in guerra. Non racconta la vittoria, racconta la sopravvivenza. Nel 1943 realizza L'uomo della croce, ambientato sul fronte russo. Un cappellano militare rimane con i feriti prigioniero dei russi e continua a dare conforto ai soldati morenti. È il film più spirituale della cosiddetta trilogia fascista. È quello in cui comincia a emergere la sua sensibilità etica. Tra i cannoni e la neve, Rossellini guarda non alla retorica, ma alla compassione. Ma il mondo intorno a lui sta cambiando. Il fascismo crolla, la guerra finisce. L'Italia è un paese distrutto. Le città sono macerie, la fame è ovunque e la gente ha smesso di credere ai miti. Rossellini capisce che il cinema non può più fingere, deve guardare la realtà in faccia. È da queste rovine che nasce Roma città aperta.
Bellissimo film, bellissima anche colonna sonora. Mi viene in mente, credo, di Nino Rota, se non sbaglio, insomma. Quindi un giorno magari la potremo ascoltare, però andatevela ad ascoltare sui vari YouTube, magari c'è qualcosa che riguarda un po' l'atmosfera di questo film, no Stefano?
Eh sì. E qui apriamo il capitolo Roma città aperta. C'è una scena che sembra già un film. Roma, fine del 1944. Roberto Rossellini vaga tra le strade del centro alla ricerca di un giovane autore spiritoso, uno che scrive battute per la radio e per qualche film comico.
Che non sono io.
È un certo Federico Fellini, a quell'epoca ventenne. Lo trova per caso in un negozietto dove Fellini si è ridotto a disegnare caricature ai soldati americani per pochi spicci.
Perfetto, perfetto. E il resto, Stefano, ce lo racconti fra pochino torniamo insieme,
sì.
Ci immergiamo in questa bella atmosfera, avremo un intervento un pochino più corposo, diciamo così, almeno avremo modo di poterne parlare e ascoltarti. Vai, pubblicità. Pubblicità? No, è pubblicità, ma se io non carico le cose, giustamente, non possono andare, ma ora sono caricati e forse vanno? Non vanno, benissimo. Allora andiamo avanti noi.
Allora stavamo raccontando che Fellini subito dopo la guerra,
sì,
con Cinecittà ridotta a un campo profughi, di fatto non ha più quel lavoro che stava svolgendo, cioè
esatto,
battutista e disegnatore per il Marco Aurelio.
Sì.
E si è ridotto a disegnare caricature ai soldati americani per pochi spicci, sì. E in quel momento sta ritraendo un soldato di origini orientali, cioè Roberto Rossellini trova il negozio dove Federico Fellini si è ridotto a ritrarre i soldati, a fargli caricature. E nel momento in cui arriva Rossellini nel negozio dove è Fellini, trova Fellini, Federico Fellini, che sta ritraendo un soldato di origini orientali e per scherzo sul disegno colora la faccia di giallo. L'uomo non la prende bene, si alza, urla, minaccia, sta per aggredirlo. È allora che Rossellini interviene, lo calma e con un mezzo sorriso dice: «Lei è Fellini, vero? Bene, ho bisogno di uno come lei per scrivere un film sulla nostra città». Fu così che in mezzo alle macerie e alla fame che nacque l'incontro destinato a cambiare il cinema italiano e non solo italiano. Siamo nell'inverno del 1945. Roma è libera da pochi mesi. I tedeschi se ne sono andati il 4 giugno del 44, ma la guerra non è finita. A nord c'è ancora la linea gotica che taglia in due l'Italia, da una parte gli alleati, dall'altra i nazifascisti. Il fronte è ancora vivo, le bombe cadono poco lontano, la paura non è sparita. Eppure Rossellini decide di accendere la macchina da presa. Vuole raccontare la verità, quella della gente comune, madri, preti, bambini, operai, partigiani, un'Italia che non vuole arrendersi. Con Sergio Amidei e Federico Fellini, Rossellini scrive la sceneggiatura di un film ambientato proprio nei mesi dell'occupazione tedesca. Il titolo sarà A Roma città aperta. Non c'è denaro né pellicola. Rossellini riesce a procurarsi spezzoni di rullini di ogni tipo, pezzi di scarto, pellicole di provenienza diversa, persino materiale scaduto. Li incolla insieme come un puzzle fragile, ma sarà proprio questa imperfezione a dare al film la sua verità visiva, quella luce ruvida e sincera che diventerà simbolo del neorealismo.
Quindi, insomma, un film che veramente io invito i nostri amici che non l'hanno ancora visto a guardarlo, lasciar perdere un po' i film di oggi e riguardare un po' quella che è la storia del cinema. Rossellini, Roma città aperta è un must, quindi un film anche che ti tocca l'anima, insomma, no? Perché racconta comunque la verità, la città che era in quel momento, e lo fa, ecco, vedi, la cosa importante, un messaggio che voglio mandare ai nostri ascoltatori, lo fa arrangiandosi con quello che trovava. Però sì, se noi lo riguardiamo oggi, questo film è un film che veramente ti tocca l'anima, quindi non servono, la mia domanda provocazione che faccio anche a te, servono grandi mezzi per fare grandi film? No,
cioè oggi ad esempio tutti noi abbiamo questo attrezzo magico che si chiama lo smartphone,
esatto,
che ha una risoluzione molto alta, che magari se la sognavano diversi anni fa pure nel cinema, per cui si potrebbe fare un film anche con lo smartphone.
Anche con lo smartphone, certo.
Ci sono registi che hanno deciso di fare film solo con lo smartphone.
Anche fotografi, no? Che magari si sono trovati a immortalare
esatto. Nella questione del cinema, diciamo, lo smartphone ha un'inquadratura come ce lo può avere una macchina da presa professionale, può fare dei primi piani, può fare delle panoramiche, il linguaggio cinematografico lo può rendere, insomma, no? Per cui è un invito anche a riflettere su questo, sul fatto che, come ha detto Christian, anche se si hanno pochi mezzi, ma se c'è una forte volontà, le cose si realizzano.
La mail, ricordiamo, quando arriva il campanello c'è sempre il ricordo dei recapiti, e salutiamo anche qualcuno che qui nei giorni scorsi ha scritto e ci sono anche qualche messaggio. Salutiamo Nadia, Remo, salutiamo Flora, insomma un po' qualcuno che ha scritto, che nella nostra nuova regia ipertecnologica troviamo, insomma.
Bene.
Radio Cree è diventata la mia compagna di viaggio. Bene, perché vedi, anche con... Ecco, una cosa importante, io mi riallaccio al tuo discorso, con lo smartphone, semplicemente tutti oggi hanno lo smartphone in tasca, vi potete ascoltare anche Radio Cree e le potete contattarci a...
Scrivi a radiocree@gmail.com.
Esatto.
E per Instagram radiocree.avezzano. Spotify, cercate radiocri.avezzano.
Quindi molto semplice. La mail, poi Instagram e Spotify è uguale. E un po' di spot. Scegli la musica, scegli anche Radio Cri, perché giustamente è anche una bella musica, no? Anche se noi non mettiamo musica, ricordiamolo, perché c'è sempre qualcuno che mi dice: ma voi mettete la musica? Vabbè. Qualcun altro dice: ma meglio senza musica. Mettetevi d'accordo. Ma tanto noi si fa così. Vero Stefano?
Certo, infatti. È una talk radio questa.
Esatto. Quindi, poi la musica più bella è quella delle parole. Io sono sempre stato di questa opinione, diciamo così. Benissimo, allora. Pronti per questa nuova tranche, nuovo intervento, e si parla ancora di Roma Città Aperta, giusto?
Sì, sì, parleremo una lunga parentesi per quanto riguarda Roma Città Aperta, perché ci sono molti aneddoti interessanti. Ad esempio, il film ha bisogno anche di denaro per poter essere prodotto.
Certo.
E all'epoca la questione del denaro la risolse la contessa Mangoni di Santo Spirito, che credette nel progetto e ci mise i suoi risparmi. Ma il grosso del rischio lo prende un uomo dal fiuto incredibile, il produttore Peppino Amato, che pur tra mille dubbi decide di finanziare Rossellini.
Uh-huh. Sì.
Fu lui a pagare Aldo Fabrizi 1.000.000 lire per convincerlo a partecipare, una cifra enorme per quei tempi e per un film che sembrava destinato a restare un sogno. Cinecittà intanto non esiste più. Dopo i bombardamenti è diventata un centro per profughi. Rossellini non ha scelta, deve girare tutto nelle vere strade di Roma, negli appartamenti veri, tra le rovine vere. La casa del tipografo Francesco, nel film, è proprio la casa dove lui stesso si era nascosto per evitare la leva militare durante la guerra. La prima scena del film è leggendaria. Stiamo parlando di Roma Città Aperta, eh? Un plotone di soldati tedeschi sfila a Piazza di Spagna, ma non sono attori, sono veri soldati tedeschi. Rossellini e la truppe li avevano filmati di nascosto tempo addietro, rischiando di essere scoperti e arrestati. È una scena rubata alla realtà, ma è anche la perfetta dichiarazione di intenti di tutto il film, la verità prima di tutto. Una sera, durante la lavorazione, l'attore Aldo Fabrizi racconta a Fellini un episodio che non è mai riuscito a dimenticare. Nel quartiere Prati aveva visto una donna inseguire un camion tedesco che stava portando via suo marito. Lei gridava, correva disperata, poi uno sparo e la donna cadde a terra. Fellini rimane colpito. Quella notte scrive la scena e qualche giorno dopo Rossellini la gira. Nasce così la sequenza più straziante del film. Anna Magnani, nei panni di Pina, corre dietro al camion che porta via il suo compagno e viene colpita al morte. Una scena che farà il giro del mondo, simbolo del dolore e del coraggio delle donne italiane. Fabrizi invece interpreta Don Pietro, il sacerdote che aiuta i partigiani. Il personaggio è ispirato a Don Giuseppe Morosini, prete romano realmente fucilato dai nazisti nel 1944 per aver collaborato con la Resistenza. Rossellini ne racconta alla fine con rispetto e pudore in una delle scene più toccanti del film.
Ok, allora facciamo una piccola pausa come... ormai è consuetudine da qualche trasmissione a questa parte. Salutiamo chi continua a scrivere. Continuate a raccontare storie autentiche. Giulia dice: grazie. E poi ottimo lavoro ragazzi, la vostra passione arriva forte e chiara. Ecco, questo mi sembra importante. Saluto forte, saluto Chiara. Vabbè, e quindi poi arriverà. C'è anche qualcosa dei messaggi che sono arrivati settimana scorsa, insomma, mi sembra. Che poi magari recuperiamo e okay, diamo anche risposta. Qui il countdown sta diventando da. Lo dico ai nostri ascoltatori, da bianco arriva al rosso e poi a giallo e poi scandisce gli ultimi secondi prima che arrivi il nostro spazio sponsor, spot. La radio che parla, al cinema con.
C'è anche una donna nel film, un personaggio ambiguo che tradisce i partigiani in cambio di morfina. In una scena si vede la boccetta passare di mano in mano, dalla tedesca all'attrice, un gesto che rappresenta perfettamente la corruzione e la dipendenza. Nella storia i due verranno fucilati, cioè il compagno di questa traditrice, diciamo.
Sì.
E lei, e si dice che la donna fosse anche incinta, una crudeltà reale perché molti delatori dell'epoca furono davvero giustiziati così. Nel film ci sono anche i bambini di Roma che sabotano, disturbano, fanno piccole azioni di resistenza. E anche questo è vero, molti ragazzi tra il 43 e il 44 agirono davvero come piccole staffette, portando messaggi, armi o semplicemente creando confusione per ostacolare i tedeschi.
Sì.
Un aneddoto. Un giorno, mentre Rossellini gira la scena dell'arresto del partigiano, passa un tram. Un uomo, vedendo la confusione, crede che sia tutto vero. Tira fuori una pistola per intervenire. Lo fermano appena in tempo, spiegandogli che stanno girando un film. Eppure nessuno sul set riesce davvero a distinguere dove finisca la finzione e dove cominci la realtà. Bisogna capire che quest'uomo, Roberto Rossellini, sta facendo un film e contemporaneamente sta documentando quelle persone che hanno vissuto una vicenda che è passata alla storia come la seconda guerra mondiale, ed è l'unico ad aver avuto questa intuizione e la sa mettere in pratica, la sa realizzare.
Sì.
Nel maggio del 1945 la guerra finisce, la Germania si arrende, l'Italia stremata ma viva può finalmente respirare. Roma città aperta, girato quando ancora si sentivano gli spari in lontananza, diventa il primo grido di libertà del dopoguerra. Un film che racconta la verità senza eroi e senza retorica. Da lì nasce il neorealismo. Neo perché ritorna un vecchio ideale, quello del cinema realista dei primi anni 10, ma ora più crudo, più umano, più vicino alla vita. E così, tra fame e coraggio, nel cuore di una Roma ferita, Rossellini, Fellini, Amidei, Fabrizi e la Magnani costruirono non solo un film, ma un simbolo, un'opera nata dal dolore ma capace di far rinascere un paese. E quando sul finale la macchina da presa si ferma sui bambini che guardano Roma in lontananza, sembra di sentire una voce che dice: da qui si ricomincia. Ed è in effetti da lì cominciò davvero il nuovo cinema italiano, un cinema povero di soldi ma ricchissimo di verità, un cinema che con Roma città aperta imparò di nuovo a raccontare la vita.
Benissimo, benissimo, questo è, diciamo, il senso, il succo importante di un po' di questo film e anche di questo regista che abbiamo iniziato ad ascoltare, a conoscere, anche se comunque lo conosciamo tutti. Vorrei, Stefano, se sei d'accordo, dare spazio a qualche messaggio che è arrivato, insomma, in questi giorni. Tra quelli che abbiamo qui preselezionato, già abbiamo 2 minuti, ce la facciamo. Maria dice: che emozione di sentire parlare di De Sica. Qui si parla della scorsa puntata, cui abbiamo trattato di sigla, mio padre mi faceva vedere Ladri di biciclette ogni Natale. Ecco, oggi ho capito ancora meglio perché era un capolavoro. Settimana scorsa De Sica e Ladri di biciclette effettivamente è un capolavoro, insomma. Allora, intanto, dato che abbiamo pochi secondi prima del lato intervento dei nostri spot, voglio ricordare, intanto scrivi a radiocri@gmail.com e radiocri.avezzano per Instagram e per Spotify. Leggiamo un altro messaggio al volo. Bellissima puntata, Stefano. Hai fatto e mi hai fatto rivivere un'epoca d'oro del cinema italiano. De Sica resta uno dei veri maestri del realismo. E poi ancora Annalisa dice: mi sono commossa quando hai raccontato la scena finale di Umberto D, un film che non smette mai di parlare al cuore. Ecco, quindi qui si citano anche film in cui potremmo, insomma, entrare e fare un po' un excursus volendo, insomma.
Sì, beh, diciamo che le storie si intrecciano perché Roma città aperta è stato girato.
Ok, ci siamo interrotti un attimo per uno spot che è arrivato, sì. Ma
stavamo dicendo che le storie di De Sica e di Roberto Rossellini si sfiorano,
sì.
Diciamo Roma città aperta è girato nel gennaio del 45 e diciamo da lì a pochissimi anni sarà girato anche il film di De Sica, Ladri di biciclette. Diciamo le due colonne portanti del neorealismo sono loro.
Sì, esatto.
E niente, nel cast ci sono Aldo Fabrizi e Anna Magnani, che Anna Magnani diventerà un'attrice internazionale,
sì.
Che poi in seguito riceverà anche un Oscar per un film americano, La rosa tatuata, e mentre Aldo Fabrizi continuerà a essere importante, famoso e sempre presente anche nei film degli anni 50.
Uh-huh. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po', siamo arrivati quasi alla fine, Stefano, di questa nostra puntata. Spieghiamo ai nostri ascoltatori che è soltanto una prima parte relativa a Fellini, a Rossellini, perché comunque continueremo la settimana prossima anche con un'altra bella puntata abbastanza corposa, insomma, su questo regista.
Sì, diciamo che affronteremo i film degli anni successivi e anche, diciamo, un po' di gossip che riguarda, sì, Roberto Rossellini, perché fu protagonista di una vicenda che spaccò l'opinione pubblica in due, e tra chi era a favore, diciamo, tifava per Anna Magnani, uh-huh, e chi, sì, invece per Ingrid Bergman. In mezzo c'era lui, diciamo, quest'uomo che era stato capace di inventare un nuovo genere, diciamo, nella vita privata anche era stato capace di passare da una situazione a un'altra nel giro di una notte, insomma.
Sì. Quindi, insomma, conosceremo un po' vita, morte e miracoli di questo, sì, di questo regista. Allora, film che tu consiglieresti ai nostri ascoltatori di Rossellini a questo punto? Tiriamo le somme e tiriamo fuori il film che magari si possono anche rivedere, insomma.
Chiaramente Roma città aperta, alla luce un po' di quello che abbiamo detto.
Sì.
Addirittura in Roma città aperta c'è questa centralità dovuta alla droga, cioè, sì, c'è un tradimento e c'è un passaggio di mano di questa boccetta, uh-huh, che però quasi non si vede, per cui c'è anche un certo pudore nell'aver girato questa scena, uh-huh, Però è una questione che poi negli anni successivi, a distanza di 20, 30, 40 anni, diciamo, è un tema purtroppo attuale, sì. Molto attuale.
A me viene in mente, Stefano, molte delle cose che tanti registi un po' avanguardisti, si può dire così, un po' avanti, no? Hanno girato, sono rimaste tuttora attuali, varie scene, vari contesti, varie cose.
Per Roma Città Aperta è un modello praticamente che è stato usato in diverse nazioni per raccontare la realtà. Molti registi sudamericani o anche africani o del Medio Oriente hanno ripreso da questo modello una forma da dare ai film che raccontano storie di vita di persone comuni, insomma.
Sì. Bene, ok, perfetto. Allora prendiamoci l'ultimo minuto per fare i saluti, ti lascio la parola e poi chiaramente per i saluti finali, insomma, di questa puntata di Al Cinema con...
Diciamo che saluto tantissimo gli ascoltatori,
sì.
I messaggi che state mandando sono veramente belli e incoraggianti e niente, alla prossima puntata.
Bene, ricordiamo che Al Cinema con, appunto, il martedì potete trovarlo sia nella sezione podcast sia in streaming alle 11.30 del mattino, quindi chi vuole ha già diversi riferimenti. In più trovate qualcosa sempre su Spotify, sempre la puntata, e su Instagram un po' di backstage, un po' di video, un po' di curiosità e quant'altro. Ancora pochissimi secondi per salutarvi anch'io, noi invece ci si sente stasera nella puntata serale come sempre. E ciao, ciao.
Ciao a tutti.